Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Quindicesima puntata. L'Italia è fatta. I problemi restano.
Il 10 marzo del 1872 moriva a Pisa il dottor George Brown. Gli studenti realizzarono manifestazioni in suo onore e alcuni medici tentarono di imbalsamarne il corpo. Il dottor Brown non era altri che Giuseppe Mazzini, rientrato in incognito in Italia il mese prima, ospite della famiglia Nathan Rosselli, ancora ricercato come un pericoloso criminale. Sino alla fine, il grande cospiratore aveva rifiutato cordialmente l'Italia unita sotto i Savoia. Il Parlamento votò una dichiarazione di condoglianze, ma nessun deputato pronunciò una sola parola di omaggio. Padre e figlio, Mazzini e l'Italia Unita si erano ripudiati reciprocamente. Dopo la presa di Roma, gli artigli della morte avevano iniziato a ghermire gli ultimi grandi protagonisti del Risorgimento. Nel 1878 erano morti Pio IX e Vittorio Emanuele II. Nel 1882 toccò Garibaldi. La storia voltava pagina e una nuova epoca faceva capolino. L'unità d'Italia non era del tutto completa, dato che Trento e Trieste sarebbero state annesse solo nel 1918. Il nuovo Stato nasceva fragile sia culturalmente sia economicamente. La povertà era così diffusa e grave che oggi si fa fatica persino ad immaginarla. Un operaio guadagnava circa una lira e 30 centesimi al giorno e un chilo di pane costava 25 centesimi. L'Italia era nella sostanza un paese bisognoso e arretrato. Le infrastrutture erano insufficienti. Il sistema scolastico, quello sanitario e quello amministrativo erano inefficienti. 17 milioni di italiani su 23 erano analfabeti. Solo 9 bambini su 1000 superavano le elementari e gli iscritti all'università erano appena 6.500. L'agricoltura, soprattutto al sud, aveva caratteristiche semifeudali, ha scritto lo storico Giuliano Procacci. Lo scarsissimo potere d'acquisto delle larghe masse dei consumatori non favorì certo lo sviluppo di quel tanto di industria manifatturiera esistente, la quale, oltretutto, non era certo in grado di reggere la concorrenza dei prodotti stranieri, cui la politica liberista della destra lasciava aperte le frontiere. Tutto era stato uniformato, monete, pesi, misure, ma le antiche differenze non erano scomparse nel nulla. Nel nord erano diffusi il capitalismo agrario e l'industria tessile. Nel centro la mezzadria. Il contadino cedeva al proprietario della terra la metà dei prodotti coltivati. Nel sud e nelle isole prevaleva il sistema latifondista, anche se esistevano sacche di agricoltura di pregio, come per esempio quella degli agrumi, delle viti e delle olive. La piccola azienda a conduzione familiare volta all'autoconsumo era diffusa su tutto il territorio. La nascita dei primi impianti nel settore metallurgico, meccanico e chimico non cambiò di molto la situazione generale. Negli anni 70, l'arretratezza dell'agricoltura e l'esiguità della capacità industriale dell'Italia resero impossibile realizzare incrementi apprezzabili del prodotto interno lordo. L'Italia Unita era guidata da un'elite di notabili. Le masse erano escluse dalla partecipazione alle decisioni politiche. Il diritto di voto era ristretto a una minoranza di possidenti e di persone istruite. Nel 1861 era riconosciuto a meno del 2% dei quasi 23 milioni di italiani. Votavano i maschi che avevano compiuto 25 anni e che pagavano almeno 40 lire circa di imposte annue. Alcune categorie votavano indipendentemente dal reddito, tra queste c'erano gli impiegati statali, gli insegnanti, i ragionieri e i farmacisti. Il voto era impedito, oltre che alle donne e ai minori, anche agli analfabeti, agli interdetti, ai falliti e a varie categorie di condannati. Anche considerando solo i capifamiglia, i minorenni sono esclusi dal voto in qualsiasi ordinamento politico, e le donne lo erano altrettanto in quel tempo. La percentuale di chi veniva chiamato alle urne era appena dell'8,67%, come ha accertato lo storico Roberto Martucci. Anche la letteratura, che era stata il primo motore del Risorgimento, ora iniziava a denunciarne il sostanziale fallimento. Grandi autori, come De Roberto nei Viceré o Pirandello nei Vecchi e Giovani, svelarono la bruciante delusione, ovviamente molto diffusa, per come era avvenuta l'unificazione dello Stato. La retorica risorgimentale si incrinò subito dopo l'unità. La coscienza identitaria andava costruita con fatica. L'Italia unita manifestava una serie di problemi molto gravi che la destra storica, per la sua formazione ideologica, per la sua freddezza verso i bisogni della società civile, non avrebbe potuto risolvere. L'onere di proporre le riforme necessarie ad affrontare alcuni dei problemi della nuova nazione sarebbe stato assunto dalla sinistra, giunta al governo nel 1876. Alcune delle difficoltà incontrate dall'Italia nella sua infanzia persistono tuttora. La più grave è ovviamente la frattura tra il nord e il sud. Carlo Farini, quando giunse a Napoli come luogotenente generale delle province meridionali, scrisse a Cavour una lettera in cui giudicava in questi termini il sud Italia. Altro che Italia, questa è Africa. I beduini, a riscontro di questi cafoni, sono fior di virtù civile. Il sud è stato visto dall'unità in poi prima come una terra di conquista, poi come un malato da curare o come un barbaro da redimere. I pregiudizi razzisti della classe dirigente del nuovo Stato avrebbero impedito ogni coraggioso tentativo di avviare un processo di sviluppo nel sud Italia. Il divario col nord si accrebbe rapidamente. Nei decenni successivi all'unità, gli investimenti per le infrastrutture furono concentrati quasi essenzialmente al nord, dove nacquero le prime grandi industrie come la Pirelli nel 1880, la Montecatini nel 1888 e la Fiat nel 1899. Dal 1862 al 1897, come ha scritto Giordano Bruno Guerri, lo Stato spese 450 milioni di lire provenienti in gran parte dai contribuenti del sud, per la bonifica delle paludi. Per il centro-nord furono spesi 455 milioni e 3, soltanto 3, al sud. Come noto, l'assistenzialismo pelosamente filantropico, quello dei finanziamenti a pioggia, non ha di certo risolto i problemi. L'ipotesi del federalismo, scartata all'inizio dell'unità, ha assunto oggi l'aspetto di un'imposizione voluta dalle regioni del nord. Le contrapposizioni continuano a persistere pericolosamente. In un mondo sempre più concatenato e complesso, potrà l'Italia mantenere un suo specifico spazio e offrire un contributo positivo nei rapporti internazionali? Manterrà la sua identità oppure l'egoismo locale prevarrà sulla concordia? I difetti di una nascita faticosa giocheranno senz'altro un ruolo importante nel futuro incerto della nostra nazione.